We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you.
Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza, le volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce, di follia, Moschia, pesce, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armati, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali.
Beh, non è tanto stato uguale il giorno di ieri per Genova, perché ovviamente è successo di tutto, un terremoto come titolano la maggior parte dei giornali. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati a Sé Stante. Il titolo che noi abbiamo trovato più puntuale forse è quello del Fatto Quotidiano, sferzante: Toti ottiene il terzo mandato di cattura. Eccoci qua, bentornati a Sé Stante. Oggi, che vuol dire, sarà una puntata forse quasi monotematica nel raccontare quello che ha sconvolto la città di Genova ieri, con l'arresto, addirittura l'arresto, stiamo parlando di qualcosa di assolutamente clamoroso, perché non succede quasi mai che viene, come dire, arrestato un presidente della regione. L'avevamo detto in diretta anche ieri, perché le agenzie l'avevano battuto da pochi secondi prima della nostra messa in onda, e quindi avevamo dato anche i primi dettagli delle carte che uscivano fuori, ma poi nel corso della giornata è veramente crollato tutto. tutto è venuto giù, come dire, è venuto giù tutto a Genova, come effettivamente raccontano anche la maggior parte dei giornali. Io come dire, vado a cercare di cogliere, anche se ci sono delle agenzie, le ultime agenzie di questo momento, ma non ci sono novità di rilievo, mentre i giornali, eccoli, arrestato Toti, shock in Liguria, tangenti, crolla il sistema Toti, dice la Repubblica, e poi ancora, vabbè, tutti i giornali sono praticamente uguali, Toti Gate sulle europee, Toti arrestato, Nordio contro i PM, e ancora Toti arrestato, Nubi sul voto per il Messaggero, viene giù Toti, dice la Verità. Toti arresto shock, il giornale, poi ovviamente invece Libero, arrestato Toti, quello che non torna e chi ci guadagna, tangenti e clan, crolla il sistema Toti, ok alla vostra pratica, ora aiutatemi, una foto del Domani che ritrae Toti con che abbraccia Giorgia Meloni, ovviamente non poteva essere niente di diverso, e ancora TikTok Toti per quanto riguarda l'identità. E ancora il Riformista e ti pareva, giustizia, orologeria e l'ora di Toti. Franco Iappelli, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, che cosa è questa inchiesta? Cosa rappresenta per il sistema, non per il sistema Genova, cosa rappresenta per l'intero sistema Italia? Nel senso, ma, come al solito c'è un déjà vu, però comunque
guarda,
questo lo dobbiamo dire.
Stamattina, prima di venire qui, ovviamente ho acceso il televisore e c'era un'intervista a Rizzo il giornalista, quello della Gasta, per capirci.
Sì.
E si conveniva un po' con tutti i presenti che non è cambiato niente. Cioè, dalla Prima Repubblica e la Seconda non è cambiato assolutamente niente, cioè continuano a circolare le mazzette, continuano a diffondersi la corruzione, quindi come dicevano gli antichi latini, nil novi sub soli, se vuoi che io esprima un'indignata meraviglia, ti dico che francamente non ci riesco, il fatto che sia un uomo di centrodestra, neanche questo mi meraviglia, ma non mi meraviglierebbe neanche se fosse di centrosinistra. Cioè,
certo.
Lo sapevamo tutti. Sai cosa dice l'uomo della strada? Ricalcando quella celeberrima canzone di Checco Zalone, La Prima Repubblica non si scorda mai. Dice La Prima Repubblica, rubavano ma ci facevano campà pure a noi, questi rubano solo per loro. Tra parentesi poi c'è il fatto che quelli almeno rubavano in parte per il partito.
Sì.
C'era questa... la politica costava e quindi io non voglio spendere non voglio spezzare una lancia a favore dei Craxi, però la chiamata di Correo che fece in Parlamento tutto sommato non era fuori di luogo. Oggi niente, oggi siamo tutti immacolati come la camicia di Lola, diceva una vecchia canzone, no? Che di latte aveva la camicia, non così, eccetera. Quindi sono tutti vergini, lasciamo perdere le strofette, lasciamo perdere. Ma poi qua rubano a Mansalva e tra parentesi rubano per un piatto di lenticchie.
Stiamo parlando di 74 mesi, un intero.
Sì, ma la partita non era quella.
Buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno a tutti. La partita non era quella, però la cifra era quella.
Sì, cioè, presa. Dopodiché c'era la
il resto, però tieni presente adesso. Vogliamo, non dico spezzare una lancia a favore di Toti, perché in politica non c'è solo il reato penale, in politica c'è la lesa opportunità.
Certo.
E lui, indipendentemente, perché lo dobbiamo riconoscere innocente, eccetera, eccetera, fino al terzo grado di giudizio, ma una cosa è certa, che l'opportunità politica l'ha clamorosamente mancata.
Certo.
Cioè, nel senso che i soldi l'ha presi. Cioè, si è fatto finanziare una campagna elettorale in cambio di un favore.
È vero.
Per cose analoghe va però precisato che una selva o una pletora di presidenti di regione sono stati indagati, eccetera, compreso Bonacini, tanto per fare nomi di sinistra, eccetera, sono stati tutti assolti, nel senso che, cioè, sai, tante volte i PM, insomma, hanno la manina un po' pesante. Poi, se vogliamo spezzare ancora una lancetta, non dico una lancia, insomma, una baionetta, qualche cosa del genere, a favore di Toti, dico, beh, insomma, sta teatralità, preso alle 3 di mattina, uno che non mi sembra sia intenzionato alla fuga, vista anche il faccione pacioso, la stazza, il faccione pacioso, non mi sembra uno in grado di darsi alla macchia e di vivere nella latitanza, insomma, a parte le battute, cioè, ma insomma, alle 3 di mattina arrestato come e poi gli arresti domiciliari, sono domiciliari,
ma gli arresti domiciliari doveva fare a casa, al campo rom, a casa del capo tribù, perché gli arresti domiciliari di questa gente stanno o in villa in Sardegna, come faceva il tuo capostipite qualche tempo fa, quello poraccio vittima dei magistrati, no? Quello che vi ha sdoganati dopo 40 anni.
Guarda, quindi, il mio capostipite riposa in un cimitero dell'Appennino
speriamo
centrale.
Speriamo che non riposi.
Si rivolti nella tomba.
Il successore, il degno successore.
Senti, io non adesso a sto punto.
Fratello stava gli arresti domiciliari nelle ville in Sardegna, capito?
Che c'entra Berlusconi successore di Mussolini? Ma che siamo? Cioè, veramente fuori dalla grazia di Dio,
comunque andiamo avanti. Gli arresti domiciliari sono una farsa a
per
questi
me,
livelli.
Cioè, per me non dovrebbero esistere.
Esatto. Cioè, te la fai al campo rom di Cesare Lombroso, quello vicino al Santa Maria della Pietà.
Vedo particolarmente incattivito.
Io su sta gente non ho pietà, alle 3 di notte, lo svegliava alle 2 il primo sonno,
ma
capito?
Non è quello, Giorgio, il problema è come la condanna di Gianfranco Fini. Gianfranco Fini in galera non ci andrà mai.
Ma certo,
però 2 anni e 8 mesi sono una macchia che pesa sul suo futuro, cioè è un uomo finito, scusa il gioco delle parole, è un uomo finito, basta, non c'è più possibilità di risoluzione e soprattutto c'è una figura, lasciamo perdere quella che è, insomma, che delle volte uccide più il ridicolo che la spada, in questo caso non è il problema di dove passa il tempo, se agli arresti domiciliari, nelle patrie galere e tutto quanto. Il discorso è che è arrestato.
Doveva fare la fine di Ilaria Salis, secondo me. Manettato mani e piedi.
Ma vabbè, ma ragazzi, ma mica stiamo parlando, scusa Giorgio, cioè stiamo parlando di uno dei tanti lazzaroni che infesta la politica italiana. Voi te faccio 10 nomi dei lazzaroni di sinistra.
Ma guarda che non c'ho problemi, te ne faccio io 100 se vuoi.
E poi, 10. E poi diciamo la verità, almeno è vero che è, come si può dire, una tangente stracciona, 73-74 mila euro, ma sempre meglio dello Chanel numero 5, se mi consenti. Se devi rubare, rubi bene.
Sì, ma voglio dire, qui 74 mila euro è una mancetta per sta gente, capito?
Ma lo so.
Quindi è come Chanel numero 5, il livello è quello di poveraccioni quasi.
Vabbè, ma fallo bene,
tranquillo che lo stavano facendo bene, perché poi ho letto un'intervista con Sansa, che era stato il candidato sindaco del centrosinistra, che aveva messo in guardia su quello che stava succedendo a Genova. Ha detto: guardate che la partita non è mica questa, la partita è sulla costruzione della diga,
e siamo sempre in un discorso di costruzione,
per la quale è stato scelto il progetto che costava di più, 3 miliardi di euro. Allora 74 mila euro è la fiche d'ingresso, probabilmente, come quando giochi a poker. Dopodiché c'è il resto. Allora partiamo da qui e vediamo dove si arriva.
È la replica del Mose di Venezia.
Sì, credo proprio di sì.
Esattamente.
Cioè, voglio dire, ma Oramai...
Allora, do qualche dettaglio solo perché ovviamente nella confusione della giornata concitata di ieri forse qualcuno si può essere perso qualche, come dire, sfumatura di quello che riguarda invece le misure restrittive, cioè esattamente di che cosa parla l'inchiesta. L'inchiesta ha interessato 9 persone in totale, tra le quali l'ex presidente dell'autorità portuale, l'attuale presidente del colosso dell'energia IREN, Paolo Emilio Signorini, quello che somiglia...
No, quello è Spinelli, quello
aspetta,
somiglia
aspetta,
lui.
Ex patron del Genoa e del Livorno, l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli, diciamo, la controfigura di Franco...
Sono più bello io!
Questo non c'è dubbio,
però
lo sappiamo.
Però sul lato, dai, di profilo destro.
L'unico finito in carcere a Marassi è il capo di gabinetto del presidente della regione, Matteo Cozzani, che è, tra l'altro, uno che avrebbe anche... è stato anche accusato di corruzione elettorale aggravata dalla finalità di agevolare l'attività di un clan mafioso, quello siciliano dei Cammarata, e del mandamento di Riesi a Genova, che stiamo parlando di una roba veramente molto seria.
Specifica Cammarata.
Cammarata, sì sì, in questo filone sono indagati anche lei, un ex sindacalista della CGIL, Venanzio Maurucci, ex consigliere regionale Stefano Anzalone, eletto con Toti oggi nel gruppo misto, il consigliere comunale Umberto Lograsso. Cosa ha detto, diciamo, a caldo Toti? La prego, avvocato, mi faccia uscire da quest'incubo. Avrebbe detto proprio il presidente al suo legale, che è Stefano Savi, alla notizia degli arresti domiciliari. C'era una volta a Genova, siccome Immobile, una città che, dove non si muoveva nulla, dove chi otteneva una carica pubblica la conservava fino alla tomba. Adesso tutto questo è finito in un solo colpo. I reati contestati, tra le varie accuse al governatore ligure, che lo ricordiamo è stato direttore di Studio Aperto di Rete 4, ex delfino di Silvio Berlusconi, e
sono
amareggiato, solo dopo la lottura con il leader di Forza Italia, cofondatore di Cambiamo e oggi tra i leader di Noi Moderati, cioè,
pensa se facevano sul serio poi.
L'avere accettato da Spinelli 74.000 euro per trovare una soluzione per privatizzare la spiaggia di Punta dell'Olmo nell'ambito di un'operazione immobiliare di lusso.
Ecco,
stiamo parlando sempre di cambio di destinazione d'uso. Inoltre, sempre secondo l'accusa, avrebbe facilitato la concessione dei palazzi portuali. Lo stesso avrebbe fatto Signorini in cambio, sempre da Spinelli, di soldi, gioielli e tanti soggiorni in hotel di lusso e puntate al casinò di Monte Carlo, anche le fiche erano comprese. Altri regali il presidente di IREL avrebbe ricevuti dall'imprenditore vicino al centrosinistra Mauro Vianello. A Toti e Cozzani viene contestato anche di aver accettato la promessa di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga, di un finanziamento illecito attraverso il pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sullo schermo del grattacielo più alto del centro di Genova per la campagna elettorale comunale del 2022, a fronte dell'impegno di sbloccare le pratiche per l'apertura di 2 supermercati Esselunga, Sestri Ponente e Savona. Allora, qui c'è un'intercettazione del 1 settembre del 21, mentre pranza a bordo del Leila 2 di Aldo Spinelli, Toti telefona a un consigliere regionale della sua compagine, stropparanzando con l'intera famiglia Spinelli. Bisogna trovare una soluzione per la spiaggia di Punta dell'Olmo. L'altro risponde: la soluzione me la devi trovare tu, caro Giovanni. Ci mettiamo lì, ma razionalizziamo le libere che ci sono. Sono attrezzate, accorpiamo, spostiamo, intanto ci mettiamo un piede dentro, poi vediamo. Mi sembra di ritrovare un vecchio adagio che anche qui a Trevignano potrebbe andare bene: ci mettiamo un piede dentro e poi vediamo. Vabbè, secondo l'accusa, per questo scambio corruttivo il gruppo Spinelli versa al comitato Toti Liguria e al comitato Change tangenti per 65.000 euro. Quindi sì, i 75.000 euro erano una cosa, i 65.000 erano un'altra, quindi si aggiunge. Ma la spiaggia sembra un tema secondario. perché il vero interesse è la proroga della concessione in scadenza di 100.000 metri quadrati dell'arenile del terminal portuale Rinfus. Questo, quello stesso primo settembre, sempre dallo yacht di Spinelli, Toti chiama Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità portuale Marligore Occidentale. Sono buttato in barca da Aldo. Già questo, sono buttato in barca, dicevo prima con Giorgio, è una cosa che fa imbestialire gli italiani che non arrivano alla fine del mese. Quando gliela portiamo sta proroga, possiamo ragionare, così lo mettiamo tranquillo, digli di stare tranquillissimo, ma noi nel giro due settimane facciamo tutto. Toti ride, dice che due settimane sono tante, vediamo farlo prima possibile. Allora, questo è il quanto. Allora, qui ci sono delle indagini che sono durate parecchio tempo.
Beh, e... 3 anni, dico, insomma.
Esatto. Sono durate tanto e alla fine sono arrivate a maturazione. Manca poco alle comunali, poi quando avvengono queste intercettazioni, manca poco alle comunali di Genova del 2022. Moncada, componente del CDA di Esselunga e marito di Silvia, fondatore figlia del fondatore Caprotti di Esselunga, chiede a Toti, al coordinatore della campagna elettorale del governatore appunto Cozzani, di oliare le pratiche edilizie di un supermercato a Sestri Ponente e un altro a Savona. Il 17 marzo del 22 si legge agli atti, Moncano effettua una curiosa telefonata in viva voce a Renato Brunetta, allora ministro della pubblica amministrazione, dall'ufficio di Toti, che evidentemente non rivela la sua presenza, dicendo di avere bisogno del presidente Toti per risolvere il problema di due supermercati. Brunetta risponde che sta organizzando l'incontro. Quando tutto si risolve, Moncada dice a Toti: allora, noi siamo tutti a posto, giusto? E il governatore, siamo allineati su tutto. Bene, che posso dire, Franco? Ieri, tra le varie reazioni politiche che ci sono state, tutte diciamo piuttosto imbarazzate, ce n'è stata una che è stata quella di Carlo Nordio, ministro della giustizia, che ha un po' fatto alzare il sopracciglio anche a quelli diciamo più avvezzi al debordare di un certo tipo di compagine politica quando si tratta di stringersi intorno a un personaggio colpito. Mi è sembrato di capire che si tratta di fatti che risalgono alcuni anni fa, ha detto Nordio. Raramente ho chiesto, da quando facevo il PM, provvedimenti di custodia cautelare dopo anni di indagine, perché va tenuto conto che il periodo di fuga, di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato sono i motivi per cui si può arrestare, ma dopo tanti anni è difficile che tali motivi possano ancora sussistere. Allora, al di là del fatto che se questi hanno chiesto l'arresto, evidentemente un problema di reiterazione c'era, perché se tu prendi una mazzetta...
Non lo so, non lo sappiamo.
Non lo sa- però comunque tu, ministro
non
della
si è mai
giusti-
visto che il ministro della giustizia intervenga...
Cioè,
visto
se l'unico allora, che dovrebbe... Allora, no, allora, non dovrebbe allora, parlare è lui, esatto, proprio allora, perché c'ha in allora, mano l'azione ispettiva e quindi
allora,
insomma...
Allora, lì il discorso di Nordio è che... Secondo me c'è una dissociazione della personalità, cioè, senza cattiveria. No, ma io non lo sto difendendo in un certo senso, però è un chiaro caso di schizofrenia, nel senso che il Nordio ex PM è diverso dal Nordio politico, sì, sì, ministro, insomma, cioè il Nordio ministro ce l'ha con le intercettazioni, il Nordio PM fa 3.000 ore di intercettazioni, insomma, in certi casi, quindi voglio dire, c'è un po' una cosa. Onestamente io continuo a dire, indipendentemente dalla colpevolezza, che come ho detto prima non è tanto una questione penale ma tanto una questione di opportunità politica, quindi dal punto di vista dell'opportunità politica Toti è colpevole.
Certo.
Toti è colpevole, non...
C'è un discorso proprio legato
al modus operandi, esatto. Ecco, mettiamola così, insomma, poi se ci saranno risvolti penali, perché tante volte il codice non rispecchia quello che magari è l'etica e la moralità, insomma, cioè voglio dire, la legge è fredda, dura l'ex sed l'ex, anzi però da qualche tempo è morbida l'ex qui. La, il discorso, no vabbè, insomma qua in galera non ce va più nessuno, insomma, certo. Ma dico, o meglio ce vanno quelli che non ci devono andare, insomma, ecco, questo è il
supremo discorso.
Esatto, esatto. La, il discorso però, Elena, adesso secondo me deve, cioè il discorso di Nordio, io se ho alcuni aspetti lo condivido, ma non per carità di patria o di bandiera, lo condivido perché la mia antipatia per i PM è atavica, storica.
Beh, questo... collaudata, ma però sui fatti, non sulle nostre simpatie personali.
No, ma non è, no, 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 io rivendico le mie personali antipatie e le rivendico con orgoglio. Cominciamo, oh, perché cioè, dai tempi di Tortora, dal presunto suicidio in carcere di Cagliari, lasciamo perdere, su, per carità di Dio, non investighiamo su,
vabbè, su, diciamo una cosa, cose, che no? sul problema legato alla magistratura, il problema, vedi Giorgio, non è tanto un'antipatia o non un'antipatia, è che in questo paese l'unica maniera per scalzare un tipo di potere politico che si incista all'interno di una situazione è solo la magistratura.
Sì, però,
non ci sono,
capito,
elezioni, allora, non c'è niente,
però,
che
però, Elena, benvenga,
Elena, attenzione, poi, c'hanno un po' troppo, no, no, di, un po',
no, no,
potere,
no, capito, no, se poi, allora, le elezioni, allora, sono truccate, allora, come al solito, allora, perché sono,
allora,
truccate,
intanto stabiliamo,
non esistono
intanto
modi di scalzare
intanto stabiliamo una cosa, che il fatto che esista un potere insindacabile, totale, assoluto, che è in grado di rovinare la vita di qualsiasi persona,
e questo è un
questo
fatto,
è un fatto.
No, no,
è un
fermi
fatto.
Sa cosa significa questo? Significa che non viviamo in un paese democratico,
ma questo lo sappiamo,
significa
da tempo,
che non,
eh,
viviamo in un paese,
ma
guarda, democratico,
io personalmente il meccanismo elettorale è già la dimostrazione,
ma
che non viviamo
perdere
in un paese democratico,
questo,
no,
poi arriviamo a parlare,
è un altro, quello è un altro aspetto,
questo
quindi
veniamo a parlare dei riflessi elettorali sia di Tangentopoli sia degli ultimi casi eccetera, cioè che effettivamente non è un caso che poi il 50% degli italiani vanno più a votare, oh,
appunto,
questo, questo è il primo effetto, l'altro, però, cioè, che esistano delle cose, non sto giudicandole, non voglio entrare nella, come si dice, in corpore vili,
certo,
nella sostanza del problema, però onestamente arresto alle 3 di mattina,
quello lo fanno sempre, però,
no, no, che lo fanno sempre,
sì,
chiaro,
sì,
ma
sì,
che siamo pazzi,
certo,
alle 3 di mattina,
di notte si fanno gli
si
arresti,
fanno di notte si fanno gli arresti prima
veramente
che almeno così al
veramente si fanno all'alba,
che alle 3 del mattino, che loro è l'alba,
vabbè, ma
almeno, cioè, erano sicuri di trovarlo dentro,
sì, ma il problema, ma il problema è che non è stato fatto per nessun altro politico in questa maniera, scusate, Oh, se eliminiamo gli schiavettoni di Enzo Carra, che poi insomma era politico per modo di dire, non, oddio, era politico, insomma, era il braccio destro dei piccoli, delle cose, cioè, il discorso, cioè l'udibrio, la gogna mediatica eccetera, insomma, su, dai,
ma no, io la vedo anche in un altro modo, il ludibrio è quello che viviamo noi dalla mattina alla sera, quando ti dicono,
vabbè,
state
questa...
sul divano senza fa niente, quello è ludibrio. Allora io non vedo l'ora che uno di questi poi venga preso e appeso alle gru come fanno in Iran, capito? Perché
problema...
è così, perché visto che c'è la gente che sputa il sangue e va a pulire fogne 3 metri sottoterra e muore, muore salato, aspetta un attimo, fammi finire, no finisco. Allora io non vedo l'ora che gente che guadagna 15.000 euro al mese vada in galera perché rubano, perché non gli basta quello che hanno dal loro lavoro, capito? Proprio non vedo l'ora, visto che c'è gente che sogna di avere un contratto di lavoro per lavorare 12 ore al giorno a 1.000 euro al mese.
Però
cazzarola,
no.
E mi fermo qui, se no bestemmio.
No, 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 per carità,
No, no,
ricordati come diceva un mio amico cattolico tradizionalista, che la bestemmia è un atto di fede.
Esatto,
so,
quindi
tu
io
non
sono
puoi.
Credente.
Non puoi, non puoi.
No, non puoi, non sei credente, ma
comunque,
allora detto questo...
è omofobo, non sapevo che fosse omofobo.
Sono omofobo da quando?
Da quando vuoi che la gente... come in Iran venga appesa alle gru, e quelli appesi alle gru in Iran
non sono solo omofobi, ci stanno i ladri,
no, omofobi, omosessuali,
no, 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 no.
No, no, anche, ci stanno anche i ladri, troppa ci stanno anche le femmine, se per questo, Franco, ma allora, le femmine di solito vengono lapidate,
sì.
Però allora, quello che voglio dire è una cosa, che sicuramente c'è un problema legato alla classe politica, e di questo ovviamente ne potremo parlare per giorni interi senza arrivare a una soluzione. Io quello che dico è che poi alla fine, se c'è anche un popolo giustizialista, Franco, che fa i titoli come quelli del Fatto Quotidiano di oggi, ottiene il terzo mandato di cattura,
bello, bello.
Significa che comunque c'è un odio nei confronti di queste persone che fa vendere copie, perché tu sai meglio di me che il Fatto Quotidiano è uno di quelli che soffre meno della crisi dell'editoria.
Assolutamente no.
No, invece sì.
Oggi leggi un articolo che c'è sul Foglio e vedi i buffi del Fatto Quotidiano.
Ma sì, sì, ma bene, ma quello che dici,
che aumentano di anno in anno, sì. c'è un passivo che non finisce più.
Beh, perché voglio vedere quello dell'altro
giornale.
Allora,
se tu mi stavi dicendo che gode buona salute, ti dico non gode buona salute.
Sì, ma ti posso assicurare che sta meglio di tanti altri.
Meno peggio,
che
c'hanno,
esatto. Detto questo,
Sparta piange.
Bellissimo questo, vabbè, sto guardando il Papa che dice tutti hanno un gatto, un cagnolino, ma non fanno figli, e chiediti perché però. Allora, comunque, quello che voglio dire...
Beh, il gatto non lo devo accompagnare in piscina.
No, ma non solo quello.
Beh, però crescendo Pablo mi può dare delle soddisfazioni.
Sicuramente, sicuramente.
Allora, detto questo, però, scusate, non volevo derazzare. Io una cosa voglio dire... il problema è quello che diceva Franco, anche se io ovviamente lo dipano in maniera diversa. Noi abbiamo una classe giudiziaria intoccabile, una classe giudiziaria che commette degli errori a volte clamorosi, come abbiamo visto quello in Sardegna, che è stato 30 anni al gabbio senza aver fatto nulla, e poi chi glieli restituisce 30 anni. Che i magistrati siano comunque da reggimentare, che loro siano come dire, troppo intoccabili rispetto a quelli, a quella che è alla loro qualità di quelle di classe dirigente. Ovviamente è qualcosa che per me è assolutamente ineludibile, anche perché un magistrato in mezz'ora ti può rovinare la vita, poi se te l'ha rovinata dopo lo vai a rincorrere,
sì, sì, infatti,
no, non lo rincorri.
Non gliene frega niente a nessuno, poi,
esatto.
Certo.
Problema fondamentale, sì, in questi casi, quando c'è di mezzo la politica, è che dall'altra parte trovano il verso per aggirare in ogni modo quelle che sono le leggi. Allora, qui stiamo parlando tra l'altro di finanziamento illecito ai partiti. E c'è un pezzo oggi di Flavia Perina che prima guardavamo, sia io che Giorgio, sulla stampa di stamattina, in cui dice: beh, il vero problema è appunto il finanziamento pubblico ai partiti, perché poi tutti cascano lì. Cioè, nel senso che quei 75.000 euro che avrebbe preso Toti in realtà erano un finanziamento per la sua campagna elettorale. Un finanziamento che dovrebbe essere, secondo il PM, e questa è la cosa più scivolosa che trovo in questa inchiesta, dovrebbe essere dimostrato mentre dall'altra parte c'è un favore. Ma qual è quell'imprenditore, mi domando, che ti dà 75.000 euro gratis et amore dei, sì, senza pensare che tu gli dai qualcosa in cambio?
Nessuna parte del mondo, ecco. Nemmeno negli Stati Uniti.
Nemmeno negli Stati Uniti, però da noi si rincorrono, come dire, le corruttele, perché poi evidentemente il nostro meccanismo legislativo è fatto in modo che nei meandri di questa legge si insinuino appunto le corruttele, come quella che ha messo in essere il capo di gabinetto di Toti, non tanto Toti stesso, quando ovviamente faceva affari con un mandamento siciliano. Allora, tutto questo fa capire che la legge sicuramente è piena di buchi, dall'altra parte ci sono dei magistrati che si mettono, come dire, il cappellino e fanno crollare un sistema. Non voglio dire, vedi Giorgio, non voglio dire orologeria, però convieni con me che i tempi sono quantomeno un po' sospetti.
Questo tempi saranno sospetti, ma qualcuno che fa accordi con la mafia non deve stare a, deve stare in galera,
certo,
non deve stare
ma per carità di Dio, ma non stiamo dicendo questo, cioè, stiamo parlando dei tempi. Il tempo, cioè se tu questa la facevi uscire dopo le elezioni europee, poi mi dirai, ma a me che io sono un magistrato, ma a me che mi importa di farlo prima o dopo le elezioni? Però se lo fai prima il sospetto c'è, capisci? Allora, questo io non per fare la cerchiobottista, per dire che tante volte, insomma, il fatto che tante inchieste arrivino come dei siluri sempre in certi momenti crea anche quello qualche sospetto sulla magistratura. Sì, però, sarebbe stato bello se questa inchiesta fosse uscita il giorno dopo le elezioni e così non avevi nessun tipo di problema, il ladro stava sempre in galera. Comunque tu arrestavi Toti, però comunque nessuno ti poteva accusare di aver fatto giustizia all'orologeria.
Però il punto è che così stanno spostando il discorso sull'orologeria. Il problema non è l'orologeria, è il braccio che si è comprato l'orologio, capito? Qual è?
Sì, sono d'accordo.
È un Rolex d'oro, poi, capito? Quindi...
No, sono d'accordo. Giorgio, però ti dico, per quanto mi riguarda, siccome mancano 20 giorni alle elezioni e 20 giorni a mio giudizio non avrebbero causato usato a Toti la reiterazione del reato.
Questo non lo sappiamo però.
No, vabbè, dai.
Ma che ne sai? Scusa, come
è
fai
difficile,
a dire?
Guarda che questa è una cosa difficilissima da dimostrare, cioè io invoco, spero proprio e ti dico, lo spero, perché se no succede veramente l'ira di Dio e purtroppo succederà tra 3-4 anni, ma succede. Se viene fuori che poi loro hanno messo in galera Toti senza avere i presupposti della reiterazione reale del reato, perché qui c'è un GIP, come ben sapete, che poi deve convalidarlo quell'arresto, certo. E se quello non glielo convalida perché non trova le carte giuste, guardate che sono cavoli amari, perché poi la magistratura riceve un bruttissimo colpo, perché lì a quel punto c'hai veramente tutto il centrodestra che guadagna punti. Non so se dal punto di vista è un boomerang.
Sì, vabbè, che guadagna punti, ma cioè la magistratura riceve un duro colpo. La magistratura è insensibile a qualsiasi tipo di colpo le viene inferto. Dico, ma ricordiamoci la splendida carriera che ha fatto il giudice che ha condannato Enzo Tortora, cioè proprio tranquillo, sereno, beato, ha fatto morire, perché di questo si tratta, ha fatto morire un innocente.
Certo che quello è morto delle conseguenze.
Ha fatto morire, ma soprattutto cioè, la galera che si è fatto, la detenzione, la vergogna.
Anche lui stava
manettato, ma c'erano le foto all'ora d'aria, il ludibrio assoluto, eccetera, e a un certo momento... Questo non ha avuto né un richiamo, niente, ha avuto solo promozioni. Allora, voi mi dite, stiamo in un paese democratico? Ma scusa, in Lombardia dicono mandata via i CHAP, per favore, su, non è possibile.
Qui dice, la Flavia Perina dice, in tanti sono stati indagati e poi assolti. Esatto. La presunzione di innocenza vale sempre, ma il finanziamento dei partiti e dei candidati è l'anello debole del nostro ordinamento.
È vero.
È assolutamente vero, cioè io ho trovato di tutti i pezzi che stamattina ho scorso, anche se in maniera molto rapida, questo l'ho trovato quello più puntuale. Perché? Perché sì, poi cioè, il timore che esprime anche Flavia Perina in questo pezzo è che effettivamente poi alla fine diventi un qualcosa che finisce in un buco nell'acqua, o comunque finisce in un modo diverso da quello che si immagina in questo momento. E allora
tutti colpevoli, nessun colpevole.
Esatto, che quando finisce così, e poi dopo chi ci rimette veramente la giustizia, non è la classe politica, la quale può ben dire, come diceva ieri Bocchino in televisione, a proposito, una roba che non davvero, quello è diventato una cosa terrificante, forse lo è sempre stato, però me lo ricordo anche leggermente diverso. Ieri sera diceva Bocchino, quello che stanno facendo è un sopruso, perché insomma, la reiterazione del reato non c'è e non c'è la possibilità che questo rifaccia lo stesso tipo di schema. Effettivamente, se vai a leggere qualche carta dell'inchiesta, sono cose che comunque risalgono a un tempo che non prevede in questo momento una reiterazione, esatto, possibile. Io spero tanto che, come dire, non si arrivi poi a, a dimostrare questo. Sta di fatto che comunque, al di là della temporalità, eccetera, eccetera, nel 2022 avevamo qualcuno che stava cercando di far cambiare destinazione d'uso, e probabilmente ci è riuscito, io questo non lo so, a una spiaggia meravigliosa, per metterci un, dentro un resort di primo livello. Quando si parla di resort di primo livello,
sbaglio, aveva appuntamento con Briatore al mattino.
Esatto.
Curioso. Curioso.
Sono amici quelli. Cioè, voglio dire, che, questo Franco però lo dobbiamo dire, che ci sia questo tipo. Allora, Toti era al secondo mandato. Secondo mandato con un terzo mandato subiudice, ma non nel caso del, appunto, del mandato di cattura, subiudice perché comunque non, non si sapeva se si
era
sarebbe
ricandidabile
o meno. Però quindi lui si è sentito un po' con le mani libere, secondo me, nel secondo mandato, per poter fare quelle cose che, non avendo niente da perdere, insomma, per fare quelle cose che di solito il primo mandato non lo fai, o sei più prudente proprio perché hai paura della rielezione. E quindi che gli sia scappata la frizione, senz'altro sì. Quello che si evince da queste intercettazioni è sempre la stessa cosa, cioè questo che sta in barca al sole, che telefona al sottoposto e gli dice: ma allora abbiamo fatto questa pratica, eccetera, quando casomai, cioè, è quello che fa incazzare i cittadini, ne hai detto proprio in soldoni, Franco.
Me la consenti la battuta storica?
Ma si immagini?
È stato fermato sul bagnasciuga.
Comunque, a proposito di fermati sul bagnasciuga, c'è un'altra tua vecchia conoscenza che si chiama Ilda Boccassini, che ieri è indagata. Sì, la tua vecchia conoscenza, nel senso che è una signora che ha fatto vedere i sorci verdi a, a Silvio Berlusconi, che ieri finita da pensionata, è finita indagata dalla procura di Firenze per false informazioni. Ora, questa signora La Rossa, Ilda La Rossa,
Ilda La Rossa,
ve lo ricorderete per come era arrabbiata con, aveva come, come sua fonte privilegiata Giuseppe D'Avanzo, giornalista scomparso di Repubblica, e nel suo libro La stanza numero 30 lei racconta un periodo in cui le vennero date delle informazioni, che fecero poi successivamente saltare un'inchiesta importante della magistratura di Firenze. Se l'è legata al dito, ha aspettato che Ilda Boccassini andasse in pensione, non avesse più la copertura del segreto, del segreto professionale, e l'ha indagata perché, per false informazioni al PM aggravate. Quindi, come dire, anche tra magistrati, tra squali di solito non si magnano, invece tra squali in questo caso questa è diventata un po' più fragile e se la sono immediatamente magnata. Anche dentro la magistratura ci sono queste, come dire, vendette postume. Come la vedi, Franco, questa cosa qua? Che comunque, insomma, secondo me la magistratura andrebbe un po' rivista anche tutto quanto l'impianto. Ieri sera Bruti Liberati, che è stato presidente dell'ANM, faceva pandan con Travaglio, e quello che dava fastidio era una cosa, che Bruti Liberati diceva delle cose, diciamo, dal punto di vista procedurale assolutamente ineccepibili, ma era la risatina sardonica di Travaglio che mi dava molto fastidio. Posso dirlo?
Tu non lo ne hai
anche
ampia
perché
facoltà.
Tu sei il direttore di un giornale e dovrebbe essere, come dire,
un pochino più di aplomb.
Quello non vedeva l'ora. Oggi ha fatto un pezzo sul Fatto Quotidiano che mi ha fatto notare Giorgio, perché insomma a me mi irrigidisce un po', devo dire, la cosa di Travaglio. Però ecco, ci sono alcune cose che fanno ridere, ma poi ti viene da piangere nel pensare che effettivamente c'è una questione morale che non viene risolta in questo paese.
Assolutamente.
Che non viene e non si vuole neanche risolvere, comunque. Questo dice poi, tra l'altro, voglio dire, Travaglio scrive con questa penna che è assolutamente intinta nel veleno. Il comune denominatore, al di là del folklore delle fish da casino e delle escort da casino, sono i voti comprati, anche mafiosi, le mazzette elettorali di imprenditori che un tempo dovevano svenarsi per comprarsi i politici e adesso allungano loro le mancette da straccioni. Perché effettivamente stiamo parlando anche di questo. E il trasversalismo che tutto copre e si esprime in due forme diverse. Al sud, vedi Puglia e Sicilia, trasformisti e Volta Gabbana si mettono all'asta migrando da destra a sinistra o viceversa per stare sempre con chi comanda, senza mai incontrare un buttafuori che li casci sull'uscio. Al nord, vedi Piemonte e Liguria, il consociativismo centrodestra-centrosinistra garantisce i comuni affari e malaffari secondo la regola di una mano lava l'altra e tutte e due appunto lavano il viso senza neppure la fatica dei traslochi. Mollata Forza Italia, Toti si era piazzato nella morta gora del centro per alzare il suo prezzo e far pesare meglio i voti raccattati, come ora sappiamo, un centro sempre osannato dai media come paradiso dei moderati e riformisti per nascondere la mangiatoia dei voti comprati e clientelari che loro alimentano artificialmente. Io non ho niente da dire su questo, mi rompe le scatole, l'abbia scritto Travaglio, ma questo è un altro discorso, però c'ha ragione.
Certo che ha ragione.
Fuori da ogni dubbio.
Capito? Cioè la mangiatoia del centro, Franco. Al centro si vincono le elezioni e quindi a un certo punto diventano tutti moderati, diventano, sai, tutti riformisti, diventano tutti baciapile.
Sai, Elena, sai qual è il commento migliore? Ve lo ricordate? Io penso che l'hanno visto un po' tutti, compresi i nostri ascoltatori, la maggior parte, come un gatto in tangenziale.
Come no?
Oh, c'era la frase rituale che ripetevano sempre: è tutto magna magna. È tutto, perché? Perché quello è quello che pensa la gente.
Quello che pensa la
quello
gente.
Che pensa nelle borgate, nei quartieri popolari, nelle cose, è tutto magna magna. Mm-hmm. Oh, e chi non lo pensa significa che partecipa al magna magna, scusate, non...
certo.
O almeno ha una posizione di rendita che consente, diciamo, di tenersi fuori dalla mischia, ma siccome qua la mischia è diventata veramente al calor bianco, esatto, perché qui stiamo alla sopravvivenza per alcuni strati della popolazione,
ma certo.
Dov'è?
Sai, vedi Franco, quando questa inchiesta arriva in un momento, lo dicevo prima con Giorgio prima dell'ingresso in trasmissione, arriva in un momento in cui c'è una parte della popolazione che fa veramente fatica ad arrivare alla fine del mese quando ha uno stipendio, quando non ce l'ha addirittura
è fame nera.
E c'hai un governo che attraverso tanti segnali, non ultimo quello della RAI di nei giorni scorsi, dà l'idea di essere tanto comandino, ma poi quando si tratta di fare qualcosa di reale per il paese non fa niente. Cioè qui si pensa al primerato, si pensa all'autonomia, si pensa alla separazione delle PM, ma
posso,
dà due soldi in più a quelli che hanno una mano davanti
quello,
e quello di dietro.
Quello non darà una rendita di posizione.
Ti posso fare una battuta?
Sì, però la gente va a votare, anche certo. Quelli.
Io sono stato un forte fumatore, un tabagista incallito.
Anche io.
Oh, non fumo più da anni, quindi eccetera. Oh, però non sono un talebano del fumo, ognuno può fare quello che ritiene più opportuno. Mm-hmm. Oh, però quando cominciò questa storia di tutti i divieti, là non si fuma, là non si fuma nemmeno all'aria aperta, là non si fuma qualcosa, eccetera. E mi venne in mente un'osservazione, dico: qui sono finiti i soldi, invece di distribuire i soldi, di fare delle leggi a favore del popolo, emanano divieti.
Esatto.
Cioè, siamo diventati la patria del divieto, questo non lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare, là devi, l'automobilista viene tartassato con 10.000 controlli, cose eccetera e così via, là non puoi fare quello, là non hai la libertà di fare quell'altro. È uno stato Sì, chiamatelo democratico, ma io ritorno al discorso di prima. Metteteci la magistratura, che è una cosa clamorosa, ma anche nella vita quotidiana, nella vita certo. quotidiana, vincoli, vincoletti, come diceva Einaudi, lacci e lacciuoli.
Sì.
Non è possibile.
Ma, vabbè, però allora, io insisto nel dire una cosa, però, Franco, voglio dire, è vero che non c'è una lira, eccetera, però è possibile mai che non si trovino delle risorse per esempio, fare delle leggi un po' meglio acconciate sul discorso
allora, Elena,
dei cantieri eccetera
Elena,
eccetera
Elena,
che poi ogni
Elena,
giorno contiamo dai.
No, le leggi le hanno fatte. Io stamattina, ecco, racconto un'impresa diretta. Stamattina tu sai che sono andato nella vicina Anguillara per delle analisi, sotto c'era il norcino,
certo.
Il celebre norcino, celebre norcino di Anguillara, la boutique del maiale,
no? Si chiama Non Solo Cacio.
Non sì. Solo Cacio,
lo so, siamo andati molto spesso no. a...
Morale, sono stato per prendere degli hamburger anche per far contento Pablo. E mi diceva così, dice, se lei sapesse, dottor, dice, da quando c'è sta storia degli incidenti sul lavoro? Prima te veniva la finanza, te controllava i libri, te controllava se i dipendenti erano in regola, degli ispettori del lavoro e tutto. Adesso te fanno i controlli, questa è una piccola azienda, come se fosse la Fiat, la cosa, sì. Vengono, te rifanno, se quella è a norma, se quell'altro c'ha la suola antiscivolo, se quello c'ha il coso tutto quanto, quindi non è vero, stanno assumendo, tra parentesi, nuovi ispettori del lavoro, aspetta, non sto dicendo che stiano facendo bene, anche perché secondo me quella non è la soluzione.
Ma certo.
La soluzione è... l'abbiamo già detto nelle precedenti puntate, non voglio ripetermi, quando le ferrovie erano dello Stato questo non esisteva, perché la fregatura sono i subappalti, sono i caporalati. Queste, cioè certo. Se tu non fai delle leggi che eliminano alla base, soprattutto le pene siano
esemplari,
cioè la famosa butto la chiave, insomma.
Sì, no,
ecco.
Famosa butto la chiave. Adesso
invece
c'è
qui c'è gente che gli appare la Madonna dopo che per un anno non ha pagato gli operai della sua azienda.
Ma è vero, hai ragione.
Quello per premio la Madonna è andata da lei, capito?
Esatto. Guarda, non solo, anche Gesù, ultimamente anche
c'era
Gesù,
quella santa che è vissuta 50 anni con l'ostia tutti i giorni, gli operai possono benissimo
certo,
imitarla.
Certo. No? Certo.
Di Sant'Anchè che poi si fa pagare. Bravo. La cassa integrazione,
assolutamente, a zero ore.
Fatto caso una
però
cosa,
ancora ministro, questo io ogni tanto ve lo ricordo, che un anno e qualche mese fa vi ho detto che questa rimaneva e voi mi avete detto no, adesso la cacciano, sta ancora là.
Noi abbiamo parlato dell'autunno, veramente.
Era autunno
siamo di nuovo alla primavera, poi arriva l'estate, poi vediamo quale autunno, perché,
no, dopo le elezioni europee
vedremo. Dopo le
comunque
elezioni europee.
Vi cito un Salvini, perché questo oggi, come dire, quando si dice soffiare sul fuoco della polemica, anzi buttarcela a benzina,
mancava veramente.
Il capitone mancava. Corruzione, due punti, Salvini, dimissioni toti sarebbero resa. Ma rispetto a chi? La resa rispetto a chi? Alla giustizia, alla legalità, rispetto a cosa? Qui c'è, a questo sta evocando la lotta che Berlusconi ha sempre voluto con la magistratura.
Non lo so, non mi esprimo, onestamente.
Secondo me questo sta...
Ieri intanto ieri ha fatto l'autopromozione, perché quando gli hanno chiesto il commento,
che vergogna,
ha detto,
ragazzi,
anch'io rischio la galera per il processo che sta... Lasciamo stare.
Ho fatto il gesto, ma meno male che in radio non si vedono i gesti. Vabbè. Siamo arrivati a 6 minuti dalla fine della trasmissione, che ovviamente oggi non poteva non essere praticamente monotematica, sulla questione Genova, però altre piccole notizie le dobbiamo dare. Intanto, piccole per modo di dire, intanto la questione della tregua e del conflitto, diciamo, in Israele. Ci sono dei piccoli segnali, ma anche su questo vediamo Rafah in bilico tra attacco e tregua, siamo sempre come dire, sono dei negoziati molto molto delicati in corso, insomma c'è la possibilità che si veda luce finalmente, però è tutto talmente fragile che il minimo problema può mandare all'aria tutto quanto. Intanto si apprende che AstraZeneca ha ritirato il vaccino del Covid dal mercato, facendo chiaramente capire che c'erano problemi legati a una compatibilità di alcune persone con questo vaccino, che è stato, ricordiamolo, il primo a essere messo sul mercato, e ha causato però delle morti per embolia successive, come quello della piccola Camilla, anche questa di Genova, e che fece subito pensare che ci fosse un problema, ma non poteva essere lì per lì collegata direttamente all'assunzione del vaccino la morte di questa ragazza. Adesso con AstraZeneca che ritira il vaccino per il Covid si capisce chiaramente che qualche problema c'è stato realmente. E chiudiamo con una polemica che da Gospia, come dire, titola così oggi perché è troppo bello, ma non potevamo non divertirci anche su questo, ego contro ego. E stiamo parlando dello scazzo in televisione tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, cosa che insomma io ieri ho, come dire, lisciato perché non stavo facendo altre cose, ma insomma,
l'ho visto.
E Lilli Gruber infatti, quando ha preso la parola, era abbastanza irritata, ha fatto tutte le cose molto velocemente, non volendo ritornare a discutere, però chiaramente stiamo davanti a un Enrico Mentana che ha messo le dimissioni sul tavolo e ha detto: o l'azienda dice qualcosa su questa, diciamo, insulto che mi ha dato Lilli Gruber, l'ha chiamato incontinente, oppure io me ne vado.
Ho messo un piccolo totalizzatore e accetto scommesse.
Sì.
Allora, no, ti spiego.
Bene.
Chi è che andrà via tra i due? Ma soprattutto
dove? Doveva finire?
Chi è che c'ha già il contratto con la 9?
Con la 9.
Secondo me Mentana.
Sì,
e quindi lo do 1-1.
Secondo me non accettano scommesse, infatti.
La Gruber la do a 5-1.
No, la Gruber
oramai non
se
la raccatta più nessuno.
Non la raccatta più nessuno la Gruber, proprio per questo.
Perché lei dovrebbe ringraziare Dio che Mentana gli trainava il pubblico alla trasmissione.
Ha detto bene.
Non è intelligente. Scusatemi, io lo vedo perché quando conduce deve essere lei che parla sugli
insulta
le persone.
Ma io ho visto Lilli Gruber solamente perché rimanevo davanti al televisore dopo Mentana.
Per me la perdita è Mentana, è la Gruber.
Quando polemizzò con la Meloni, trovò pane per i suoi denti, perché a Meloni da Vera Borgadara
se la stava mangiando a colazione.
È veramente, come si può dire, disgustosa la Gruber, cioè non solo nei confronti, lascia perdere, del destra, sinistra, centro,
e tratta male gli ospiti che hai in trasmissione,
tratta male
non
gli
piace
ospiti
proprio come si comporta.
Sì, no, ma no, a me non piace, devo dire la verità, meno male che nessuno, insomma,
se vede,
molti amici se hanno vede, rinunciato ad andare ospiti da lei perché
sì, ma
non
se
è
vede, non... se vede che viene da una famiglia nazista.
Va bene, allora, ascoltatori di Oltrelago, io vi ringrazio per averci seguito anche oggi. Ho visto numerosi, ma io d'altra parte sono sempre deliziata dai nostri ascolti, che continuano a essere importanti, e io ve ne ringrazio. Evidentemente questa trasmissione piace come piace questa radio, ma comunque, se proprio non potete fare a meno di noi, potete anche risentire in podcast se stante, e lo trovate sul sito www.oltrelago.it. domani saremo orbati dalla presenza del bolscevico Lacustre, che ci lascerà per un fine settimana per lui non troppo divertente, ma insomma noi facciamo un in bocca al lupo enorme a un signorino che si chiama Leone, e intanto vi salutiamo, e io e Franco vi diamo appuntamento a domani, non è vero Franco? Noi ci saremo, vero, domani?
Presenti alle bandiere.
Ebbene, allora, un saluto anche per oggi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata, allora, buona giornata a tutti quanti.